Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto.
Voglio pregare perché stasera abbiamo un discorso straimportante. Prego, che trasforma la vita. Signore, grazie per questo privilegio, che è un privilegio da te, perché di natura siamo ciechi e cerchiamo nei posti sbagliati per trovare soddisfazione del cuore. Grazie per il privilegio di ascoltare quello che tu hai da dire su un discorso che tocca la vita di ogni persona. Guida quello che dico, guida ognuno che ascolta, che possiamo trarre il beneficio grande che hai per noi. Ti ringrazio nel nome di Gesù Cristo. Amen. Perché stai qua? Spero che sia perché capite insieme che i nostri rapporti sono estremamente importanti. Se vanno bene i nostri rapporti, noi stiamo bene. Anche se ci sono problemi di tanti tipi, se i rapporti vanno veramente bene, noi stiamo bene. E se i rapporti vanno male, anche se tutto il resto va liscio, noi stiamo male. Quindi, avere buoni rapporti è estremamente importante. Però non siamo capaci, per conto nostro, ad avere buoni rapporti. Abbiamo bisogno dell'aiuto di colui che ha creato noi e i nostri rapporti, sarebbe Dio. Solo Dio può benedire i nostri rapporti, solo Dio può curarci. La nostra vita sta nelle mani di Dio e se noi ignoriamo ciò che il nostro Creatore ci dichiara, non esiste speranza che andrà bene. Tu prendi qualunque attrezzo complicato e tu fai per modo tuo, ignorando quello che dice la casa produttrice, che hanno proprio misurato e fatto un modo di fare una certa cosa in un certo modo, e tu cerchi di farlo fare un'altra cosa, e non avrai buoni risultati. Ecco perché noi ci stiamo impegnando a scoprire quello che il Signore dice sui nostri rapporti. Gli ultimi due insegnamenti, molto importanti, erano sulla comunicazione, una cosa fondamentale per i nostri rapporti. E non so di voi, ma in casa nostra abbiamo visto cose da cambiare, e i cambiamenti portano buoni frutti. Dio ci dà principi giusti da seguire, ma di natura non siamo capaci a seguire quei giusti principi. Abbiamo bisogno di un cambiamento di cuore che Lui può farci e Lui offre di farci questo. Quindi prego che ciascuno avrà questo cambiamento di cuore più di qualsiasi altra cosa. Stasera vogliamo considerare qualcosa che può trasformare la tua vita e i tuoi rapporti. Vogliamo considerare l'argomento di cosa vuol dire essere riconoscente. Cosa vuol dire essere riconoscente? Ovvero l'importanza di abbondare nei ringraziamenti. Prima di considerare come diventare più riconoscenti, valutiamo se vale la pena o no. Veramente vale la pena? Veramente, perché impegnarci in qualcosa se alla fine non mi porta vero benefici? Ho tanto da fare. Ho poco tempo, poco energia, non ho tanto spazio rimasto al mio cervello per aggiungere altre cose se non è qualcosa che veramente cambia la vita. Quindi valutiamo cosa succede quando siamo riconoscenti. Come va quando in famiglia c'è vero ringraziamento di cuore e quando non c'è? Pensiamo prima quando non c'è. Quando la moglie, che magari fa anche mamma, si impegna tanto, che è quello che fa, deve impegnarsi tanto, quando non riceve ringraziamenti? Quando lei si affatica, arriva la fine della giornata, arriva il marito e non ringrazia lei, non ringrazia per il cibo, per i vestiti puliti, per la casa pulita, per il cibo in frigo che aveva pensato di andare a prendere, non pensa per mille cose, le bollette che ha pagato, i figli che ha curato, e se lei giorno dopo giorno non riceve ringraziamento, quello che fa diventa pesante, difficile, comincia a avere molte difficoltà, a avere gioia in quello che fa, chiaramente non si sente per niente legato al marito, e che ho parlato con un marito poco fa, sposato da 20 rotti anni, mi ha detto, oh, sempre più difficile stare in casa. Non l'ho detto in quel momento, però avrei potuto dire, ma tua moglie è contenta a vederti? Perché se non rialziamo, no. La risposta sarà no. Oppure pensate al marito, che si va al lavoro e magari un lavoro con tanto stress, tante pressioni, tanti pensieri, e torna a casa e lei non ringrazia mai per la sua fatica. E si sente, ma oh, non pensa mai a me. E lui, che tipo di rapporto avrà? Quanto vorrà stare vicino alla moglie e aprirsi con lei? Piuttosto si butterà o davanti alla TV o qualche sport o qualche cosa, e non sarà un rapporto gioioso. Sarà pesante. Non ci sarà gioia in quella famiglia. Adesso pensiamo ad una famiglia ben diversa, in cui il ringraziamento di cuore abbonda. Quando il marito nota tutto, e di cuore dice, cara, grazie per questo. Lei dice, ma hai detto grazie ieri? Sì, ma hai fatto ancora oggi. Grazie, sei una benedizione per me. E lo dice di cuore, e lei dice, ma senti, grazie a te, come hai premura per me, e pensi a me, e vai al lavoro anche quando sei stanco e non manchi mai, e io ti apprezzo tantissimo. Wow, diventa bellissimo stare insieme, diventa bellissimo aspettare che lui torni a casa, che lui non vede l'ora di tornare a casa, perché sa che accoglimento avrà. E quella famiglia si sente veramente benedetta, perché è benedetta. Ci sarà grande gioia l'uno nell'altro, i lavori sembreranno molto più leggeri, e anche quando uno è stanco, sarà una stanchezza che porta contentezza. Uno andrà a coricarsi dicendo, Signore, sì, sono stanca, ma grazie che ho potuto fare questo per lui, o Signore, grazie che ho questa famiglia e che posso affaticarmi per loro. Quanti dei miei colleghi hanno mogli che non voglio neanche vedere, io invece ho lei. Io voglio farvi una storia che è molto semplice, perché io sono molto semplice, però è molto chiaro, di come il fatto di essere riconoscente cambia la famiglia. Vi racconto la storia di due famiglie che hanno ciascuno un bambino di 9 anni. 9 anni. Arriva in città il circo con tante giostre. Queste due famiglie, c'è Riccardo di una famiglia ricca, e c'è Pierino di una famiglia povera. Oh, ho molta fantasia. Il padre Pierino, sapendo già da qualche mese che doveva venire il circo, ma sapendo che di soldi sono messi malissimi, veramente male, fa dei notevoli sacrifici per poter avere i soldi per comprare qualche biglietto per le giostre. Salta pranzo qualche volta, che già era un pranzo molto semplice, e fa del tutto per avere, perché sono messe talmente male che non ci sono i soldi, ma lui sacrifica per avere i soldi per qualche biglietto. Chiaramente la famiglia di Riccardo non deve sacrificare niente, sono molto benestanti. Arriva il grande giorno, e sabato pomeriggio i due padri portano i due figli al circo. Il padre Riccardo li compra un blocco di 25 biglietti per 25 giri. Il padre di Pierino, tirando fuori tutti i soldi che ha, compra 5 biglietti. 5 biglietti. Appena arrivati, subito Riccardo corre ad una giostra e, spingendo per arrivare in cima della fila, va sulla giostra. Poi esce e subito corre un altro. E il padre deve correre dietro per non perderlo nella folla. Non dà nessun pensiero al padre. Invece Pierino, tenendo per mano papà, fa un giro. Papà, prima giriamo tutte le giostre. Vediamo quello che c'è. E dopo aver visto tutto dice, voglio fare quello là. Ok, vai, vai. E lui fa il giro. Quando finisce, torna papà e gli racconta per filo per segno come è andato. Quanto era bello. E ringrazia papà. Papà, grazie tanto, era molto divertente. E poi quando ero in auto, vedevo molto lontano. E vedevo questo, vedevo quello. E papà, c'erano quegli altri che gridavano. Ma non avevo paura, papà, perché tu mi avevi detto di non avere paura. E grazie papà, non avevo paura perché sapevo che tu eri lì. Poi passano un altro con molto calma. Nel frattempo Riccardo corre da una all'altra, ignorando totalmente il padre. Dopo che Pierino fa 3 giostre, dice papà, quanti biglietti sono rimasti? 2. Allora, il prossimo vai con me. No, figlio mio, Fai tu, ci sono solo due rimaste. No, papà, non voglio andare da solo, perché anche tu, voglio che tu anche tu abbia divertimento con me. Vieni con me. Dai, Pierino, fai tu, fai tu. No, papà, vieni con me, così anche tu puoi divertirti. E il padre capisce che il figlio insiste e va con lui. Alla fine, escono da questo, devono tornare a casa a piedi, perché per risparmiare benzina hanno fatto 40 minuti a piedi. Durante il cammino, Pierino non smette di ringraziare il padre per il pomeriggio stupendo. Appena entrati in casa, corre dalla mamma per abbracciarla e per iniziare a ringraziarla anche lei per averlo permesso di andare alle giostre con papà. Si dichiara di essere il bambino più benedetto della città per avere genitori come loro. Non smette di ringraziare loro per giorni del loro amore per averlo fatto andare alle giostre. Non è andato così con Riccardo. Dopo che ha fatto i suoi 25 giri, ormai è tardi, e visto che ci saranno ospiti quella sera, il padre dice che devono tornare a casa. E Riccardo, arrabbiatissimo, dice al padre: «Tu sei cattivo! Voglio fare altri giri! Non ho fatto abbastanza ancora!» Dopo aver litigato 5 minuti, il papà gli compra 5 biglietti ancora. E lui fa 5 altri giri, e ormai è tardissimo, e il papà dice: «Dobbiamo andare!» E Riccardo, furioso, si mette in macchina con muso lungo e non smette di brontolare durante il viaggio a casa. Appena entrato in casa, quando la mamma gli chiede come era andato, risponde: «È stato terribile! Odio papà, perché non mi ha lasciato andare ancora. Volevo fare solo pochi altri giri, e lui è tanto cattivo e non mi ha lasciato. Voi siete genitori terribili. Non mi amate, io vi odio». La storia finisce là, ma voglio chiedervi cosa ne pensate. Che atmosfera c'è in casa di Pierino? Visto che lui non smetteva mai di ringraziare i suoi genitori per il loro amore per lui e la cura meravigliosa, che atmosfera c'era in casa? Invece, che atmosfera c'era in casa di Riccardo e i suoi genitori? Visto che per vari giorni continuava a guardare loro con malocchio per la loro cattiveria di non averlo lasciato fare qualche altro giro. Chiaramente in questo caso si vede chiaramente e facilmente quanto il fatto di essere o non essere riconoscente trasforma la vita in casa. Trasforma la vita in casa. Questa casa erano gioiosi, sorrisi, cuori leggeri. Questa casa, tutti tristi, tutti negativi a causa del fatto che Riccardo non era riconoscente. Anche se noi siamo meno palesi di quello che erano questi bambini, anche il nostro essere o non essere riconoscente trasforma i nostri rapporti, in bene o male. Diventa una medicina che fa stra bene alla famiglia, al rapporto, o diventa un veleno che man mano intossica tanto il rapporto che, per quanto le altre cose vanno bene, il rapporto no. Quindi, se il marito abbonda nel ringraziamento per tutto quello che fa la moglie, per i pasti, per i vestiti che sono puliti, per la casa e soprattutto per il suo amore, se lui le ringrazia di cuore per tutte queste cose, che atmosfera ci sarà in casa? Quando si vive così, quanto cambia l'atmosfera in casa? Tantissimo. Per il meglio, la famiglia viene veramente trasformata. Non c'è nulla che può cambiare una famiglia, in bene o in male, quanto la presenza o l'assenza di vero riconoscimento. Fra tutti gli aspetti, prendendo per scontato la fedeltà. Quindi, spero che stiate vedendo quanto la vita cambia nel meglio, e non solo nel rapporto in casa, anche con altri, ma soprattutto in casa, quando siamo veramente riconoscenti, che non è la stessa cosa di dire grazie, che può essere solo beneducazione. Però, spesso non siamo riconoscenti. La verità? Perché? Perché? Perché non siamo riconoscenti? Perché certe persone sono riconoscenti ed altri no? Qual è la differenza principale che rende una persona riconoscente e l'altro no? Perché Riccardo non era riconoscente e Pierino lo era? Ma perché? Pensate. chiaramente non dipendeva minimamente da quanto avevano ricevuto, perché Riccardo aveva ricevuto molto più di Pierino. Quindi lì non c'è la soluzione, non è quanto uno riceve. E la storia, pur essendo inventata, rispecchia la verità. La storia ho inventato, però, da cose dal vivo che ho visto. Ho visto persone che ricevono tantissimo e non sono riconoscenti, e quelle che ricevono pochissimi, stra-riconoscenti. Quindi non dipende da quanto abbiamo. Allora, da che cosa dipende? Essere riconoscente, che trasforma la vita, dipende dal fatto di riconoscere che non meriti quello che ricevi. Pensate a questo. Essere riconoscente di cuore dipende dal fatto di riconoscere che io non merito quello che sto ricevendo. Se io sono veramente cosciente di quel fatto, sarò riconoscente. E se non riconosco quello, non sarò riconoscente. Il bambino Riccardo credeva dentro di sé, non è detto che ha pensato in modo chiaro, ma era quello che credeva, di meritare tutto quello che voleva. E perciò, se non poteva avere quello che secondo lui era il suo diritto, si arrabbiava. E non era grato per quello che riceveva, che era meno di quello che meritava al suo metro. Se io faccio un lavoro per qualcuno, e se il mio stipendio è tot, e il mio datore mi dà 3/4 dello stipendio, io non sono contento. Oh, grazie tanto per questo che mi hai dato. Io non sono contento. Magari sono un bel po' di soldi, magari ho un lavoro che paga tantissimo, ma io non sono contento con 3/4 di quello che è il mio diritto come stipendio. Pur essendo più di qualcun altro che ha un lavoro molto meno buono del mio. Al contrario, il bambino Pierino sapeva di non aver fatto nulla per meritare di andare alle giostre. Non aveva soldi lui, non aveva modi di guadagnare, e lui era cosciente di questo fatto e sapeva che mamma e papà erano messi male. Per lui diceva: ma io non ho potuto fare niente, quanto avete fatto per me che non meritavo? E per questo lui era stra gioioso di quello che aveva ricevuto, che traboccava in essere stra riconoscente, che traboccava nella gioia della famiglia. Allora qui vediamo un principio importante, qua vediamo la chiave che determina se una persona sarà riconoscente o no. Quella persona che crede di meritare quello che riceve, ovvero chi crede che è il suo diritto di avere una certa cosa o situazione, non può essere riconoscente quando ottiene quello, perché crede che sia il suo diritto, anche se è il suo diritto. Cioè, mi spiego. Ma prima dico, se qualcuno sa di non meritare certe cose buone e poi riceve quello, sarà molto facile essere veramente riconoscente. Per dimostrare questo, un esempio. Pensa come ti senti quando paghi il pieno prezzo per qualcosa, nessun sconto. In quel caso, non ti senti riconoscente verso chi ti ha venduto, perché hai meritato la cosa, hai pagato il pieno prezzo, non ti ha fatto sconto, non ti ha fatto niente. Al massimo sei riconoscente che era gentile, ma per il prodotto tu non senti minimamente riconoscente, e potrei dire giustamente. Lui ha chiesto 10 e gli hai pagato 10. La settimana scorsa aveva un sconto per 4, ma non c'è più. No, nessun problema, lo voglio. Ecco 10. Non sei, oh grazie che mi hai venduto per 10. Dice, scusami, ha venduto per 10, ha preso la sua parte. Giusto. Però se ti trovi senza soldi, un momento veramente brutto, e ti trovi con grandi bisogno e non hai la possibilità di risolvere questo problema grande, e qualcuno che tu hai trattato male, uno che tu avevi veramente trattato male, e non c'è più fra di voi, ma lui scopre il tuo bisogno e dice: senti, come stai? E tu dici: ma cosa, perché mi chiami questo? Senti, ho sentito che sei messo male, ma perché lo mi chiedi? Perché, senti, quanto ti serve? Ma perché vuoi sapere? Perché voglio io pagare per te. Ho sentito che sei senza la macchina perché è rotta e non hai soldi per ripararla. Quanto vuole il meccanico? Mi vuole 800. Ecco, arrivo fra mezz'ora con i soldi. E ti porti i soldi. E tu pensi, ma questo qui io ho maltrattato tante volte. Ed io ero disperato, non c'era nessuno, nessun parente, nessun amico voleva aiutarmi. Se tu capisci quello che ti è appena successo, tu sarai riconoscente a questo qui, perché tu sai, io non merito questo da lui. Questo è la chiave per essere riconoscenti. Ciò che serve a questo punto è di valutare seriamente, alla luce delle verità che abbiamo dal Signore, che cosa meritiamo. Che cosa meritiamo di bene? La grande parte delle persone, e forse la grande parte di noi, ha un concetto sbagliato riguardo a cosa si merita. Abbiamo bisogno di riconoscere quello che veramente meritiamo e non meritiamo. Infatti, se noi meritiamo quello che abbiamo, non serve essere riconoscenti. Scusami, se io merito tutto quello che ho, non devo essere riconoscente perché ho guadagnato io questo. Se invece non meritiamo quello che abbiamo di buono, allora è stoltezza non essere riconoscente. Perché sto mettendo un veleno nei miei rapporti e non possono andare bene, e vuol dire che io non starò bene. Quindi valutiamo alla luce della verità che cosa meritiamo. Per capire quello che meritiamo, dobbiamo iniziare capendo da dove viene tutto? Da dove viene tutto? La parola di Dio ci spiega molto chiaramente che Dio è il creatore di tutto. Egli è il nostro creatore, ma non solo creatore, non è che ci ha fatto e poi ci ha lasciato lì. Ci insegna inoltre che ci sostiene, ci dà il respiro, ogni battito di cuore, il cibo che cresce, tutto viene da lui. Non solo l'intelligenza che abbiamo. Le forze, perché certi nascono ritardati e altri con ottime capacità? Perché certi nascono con la capacità di essere veramente bravi con le mani e altri sono negati? Cosa hanno fatto loro? Niente. Hanno ricevuto questo. Dio dice: cosa hai tu che non hai ricevuto? Capacità, talenti, intelligenza, la famiglia in cui sei nato, il paese in cui sei nato. Se noi fossimo nati noi in Etiopia, non saremmo arrivati stasera in macchine. Se fossimo nati in Etiopia, non saremmo arrivati con macchine. Noi siamo nati in un paese benestante e quindi abbiamo tante cose, non perché abbiamo lavorato tanto di più. Abbiamo lavorato molto meno di certi in certi punti del mondo che per avere da mangiare lavorano 14 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Un brano della parola di Dio che parla del fatto che tutto viene da Dio, dice, questo dagli Atti: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo, e non è servito dalle mani d'uomo come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa. Dio è molto chiaro, Dio non ha bisogno di noi, non ha bisogno di quello che possiamo fare per Lui. Lui è lui che dà vita e fiato e tutto a tutti. Leggo due altri passi. Nel primo, alcuni credenti stanno pregando a Dio in una prova dura. Si trovavano in una situazione molto grave, questo è un Atti 4. All'udire di questa prova, alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Tu sei creatore di tutto. Un altro brano dice: non lo sai forse? Non l'hai udito? Il Dio di eternità, l'Eterno, il creatore dei confini della terra, non si affatica, non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Quanto è importante che noi teniamo in mente che tutto ciò che abbiamo di buono, le capacità, le possibilità, le persone, la vita stessa, tutto viene da Dio, ogni buon dono viene da Dio, e l'ultimo versetto è: ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi. Vengono da Dio. Tutte le cose buone vengono da Lui. Quindi è importante capire questo come primo passo. Ci porta ad una seconda domanda: da dove viene tutto? Da Dio. E poi, che cosa meritiamo noi da questo Dio? Che cosa meritiamo da questo Dio? Prima di considerare la risposta, pensiamo a quello che è il pensiero normale. Forse anche tu pensi così, valutiamo. Spesso, quando sentiamo di qualche male che succede a qualcuno, si sentono commenti come: ma come mai Dio ha permesso quello a lei che era una donna tanto buona? O: non è giusto che lui deve soffrire così, ha sempre fatto bene a tutti. Hai mai sentito commenti di questo tipo? Ok. Pensiamo a questo modo di pensare. Quale presupposto sta sotto frasi come questo? Se un uomo non compra scarpe per un figlio di un altro uomo, chi dice che è un uomo cattivo? Nessuno. Ma se un uomo non compra scarpe per il suo figlio, li fa andare scalzi nell'inverno e ha i soldi, tutti direbbero: ma che razza di padre è lui? Quindi quando noi diciamo: non è giusto che quella persona deve soffrire così, c'è qualcosa di sotto. Qui è sotto che è il dovere di questo padre di curare quel bimbo suo. Cosa sta dietro il pensiero che non è giusto che lei deve soffrire così o lui deve soffrire così? Sta dicendo che non è giusto che Dio abbia permesso tale male a quella persona. E cosa vuol dire questo? Questo presuppone che noi meritiamo il bene da Dio. Se non è giusto, allora vuol dire che noi meritiamo che Dio ci dia solo cose buone, e se arriva quella cosa brutta, che non è giusto. Noi meritiamo più di quello da Dio. Crediamo senza renderci conto di meritare buone cose da Dio, e quindi è difficile accettare le cose brutte. Crediamo di meritare le benedizioni da Dio e non i mali. Ecco perché a noi può sembrare che un male non sia giusto. Però scusate, su quale base crediamo di meritare il bene da Dio? Cosa abbiamo fatto? Cosa ho fatto io? Cosa hai fatto tu per meritare il bene da Dio? Chi è Dio? Qual è il nostro dovere nei suoi riguardi? Perché dovrebbe essere debitore a noi? È da pensare. Dio è il nostro creatore, apparteniamo a Lui, abbiamo già visto che la vita viene da Lui, il respiro, la forza, l'intelligenza, il cibo, tutto, la materia, tutto viene da Dio, anche se non ci rendiamo conto sempre. Essendo stato creati da Dio e ricevendo tutto quello che abbiamo da Dio, abbiamo certi doveri nei suoi confronti come creatori. Prima, Dio ha stabilito due leggi. Questo, siamo straubbidienti a questa legge qua. Questa è la legge che Dio ha stabilito sulla natura. E se tu cerchi di fare una cosa disobbedendo alla legge sulla natura, non andrà bene. Se tu cerchi di bollire acqua per cucinare la pasta e lo fai a 50 gradi, perché vuoi risparmiare i gas, quella pasta non cucinerà bene. Non, perché l'acqua non arriverà mai a bollire. Se tu disubbidisci alla legge della gravità e cerchi di costruire qualcosa non tenendo conto che c'è una forza, non andrà su. Non puoi disubbidire a questa legge senza conseguenze brutte. Però se tu ubbidisci, avrai una vita bellissima. Costruirai sedie, tavole, apparecchiature, tutto, perché tu ubbidisci a tutte queste leggi e la cosa funzionerà. Dio ha anche creato un'altra legge, la legge morale. Perché noi siamo una creatura spirituale. Vuoi sapere perché ci sono così tanti cattiverie nel mondo? Perché noi non ubbidiamo a questa legge. E qui ci sono conseguenze, ma queste conseguenze arrivano subito. Queste conseguenze, le vere conseguenze, va bene, non vanno bene le cose, ma arriveranno dopo. Allora, Dio ci ha dato questa legge per farci capire che quando Dio dà una legge, ubbidendo per fede che è la cosa giusta, ci sono buoni risultati. Tutto quello che abbiamo, un orologio che funziona, perché tantissimi componenti qui dentro, tante leggi della natura che sono state ubbidite tutti in modo preciso e funziona. Questo vale per tutto. La casa che si costruisce, che resta in piedi. Però, ugualmente, se noi non ubbidiamo qui, non potremo mai avere buoni risultati. Non potremo avere le benedizioni che vogliamo. Che io voglio buoni rapporti, io voglio pace nel cuore, io voglio liberazione dal senso di colpa, io voglio gioia. Io voglio la salvezza, ma devo fidarmi che questo è vero come questo è vero. Dio ha stabilito le due leggi. Noi conosciamo tutti i 10 comandamenti, sarebbe un esempio di una parte della legge morale di Dio. Dio, essendo creatore, ci ha comandati, uno, tre cose. Uno, di glorificarlo, ma Dio è glorioso. Noi glorifichiamo tutti qualcuno. Glorifichiamo noi stessi, glorifichiamo quella squadra che gioca bene, che siamo tifosi, glorifichiamo qualche cantante che canta bene. Dio vuole essere glorificato perché Dio è glorioso. Dio vuole richiedere a noi ringraziamento. Perché Riccardo, non essendo riconoscente, non sta bene. Pierino, essendo riconoscente, sta bene. E Dio vuole che stiamo bene, quindi comanda a noi di essere riconoscenti a Lui. E numero tre, comanda a noi di ubbidire alla sua legge morale, come dobbiamo ubbidire alla legge naturale, perché è un atto di riconoscere che Lui è il nostro creatore ed è giusto in quello che fa. Signore, questo è giusto, ti ubbidisco in questo giusto e anche voglio fidarmi di te qua. Questo è quello che Dio richiede da noi. Domanda, tu dai la gloria a Dio che Lui merita? O piuttosto cerchiamo gloria per noi stessi cercando di vantarci, parlando con superbia, orgoglio, egoismo? La risposta triste è ovvia. No. Nessuno può dire nemmeno di sempre ringraziare Dio come Lui merita per tutto. Ah, ho fatto bene con quale capacità, con quale intelligenza, con quale forza, dove hai preso? Con le possibilità che chi ti ha dato? Dovremmo ringraziare Dio, ringraziamo noi stessi. Poi, hai sempre ubbidito alla legge di Dio? Bocciati. Mica che, non ne parlo stasera, neanche durante il corso, ma se uno guardasse bene ai 10 comandamenti, siamo colpevoli tutti di tutti. Noi siamo colpevoli. Dio ci ha dato tanto e noi abbiamo risposto con ignorandolo, non ringraziandolo, non glorificandolo e non ubbidendolo. La verità è che nei confronti di Dio siamo grandemente colpevoli, siamo disubbidienti, abbiamo peccato da una vita. Secondo la legge perfetta di Dio, e la sua legge è perfetta, Lui dichiara il salario del peccato è la morte, la separazione da Dio. Quindi ognuno di noi e ognuno nel mondo ha peccato contro Dio, sia in quello che fa di spogliato, sia quello che non fa che dovrebbe fare. Quindi, cosa meritiamo di bene da Dio? Cosa merito da questo Dio? Nulla, o meglio dire, nulla di buono, solo il male. E questo è fondamentale per capire. Noi meritiamo solo il male da Dio e non alcun bene? Perciò alla luce di questo la domanda giusta non è ma perché Dio ha permesso quel male? È la domanda sbagliata. La domanda giusta è perché Dio ci ha benedetto così tanto nonostante quanto abbiamo peccato contro Lui e lo abbiamo ignorato e lo abbiamo offeso. Questa è la cosa che non riesco a capire tuttora. Perché conoscendomi, conoscendo i miei peccati, perché Dio mi benedice così tanto? Non è concepibile. Io non lo farei per un altro, assolutamente non per uno che ha fatto il male a me che io ho fatto a Dio. E Dio mi ha ricolmato di benedizioni. Quindi, devo e dobbiamo abbondare in ringraziamento a Dio ogni giorno. E poi c'è la benedizione più grande che avrei meritato di essere già subito ucciso, mandato all'inferno. Invece Dio mi ha lasciato in vita permettendomi di arrivare al perdono per non dover andare all'inferno. Quindi anche se ho una malattia terribile, problemi di soldi, abbandonato dalla famiglia, io ho quello che dura eternamente e ho motivo di ringraziare Dio. Alla luce di tutto questo, quando pensiamo all'importanza di essere riconoscenti gli uni gli altri nei nostri rapporti. Per avere i rapporti gioiosi e benedetti, e spero che ognuno vuole quello, dobbiamo capire che non è possibile essere veramente riconoscenti agli altri, da cui riceviamo relativamente poco, se non siamo riconoscenti a Dio, da cui in realtà riceviamo tutto. Per quanto Serena mi fa tanto, da 34 anni, è una moglie preziosissima, e si impegna tantissimo di cuore, sì, ma in confronto con Dio non fa niente in confronto con Dio, e tutto quello che fa, fa con forza, capacità che Dio ha dato a lei. Per quanto posso cercare di essere un buon marito, non ho niente da dare che non ho ricevuto per primo, e comunque tutto quello che viene a lei arriva da Dio in fin dei conti. La chiave per essere riconoscente agli altri, per avere quei rapporti che tu vuoi, è di essere riconoscente a Dio. Quando siamo veramente riconoscenti a Dio, saremo veramente riconoscenti agli altri. Le due cose non si possono separare. E avremo come conseguenza la gioia e la benedizione nei nostri rapporti di cui abbiamo parlato all'inizio. È molto più grande di quello che abbiamo detto. Quindi, se tu vuoi rapporti benedetti, devi essere riconoscente a Dio. Tutto quello che abbiamo da buono viene da Lui, perfino la vita. Dio ci comanda di essere riconoscenti. Un buon genitore, e ne parleremo di quello fra poche settimane, un buon genitore da una tenera età aiuterà il figlio ad essere riconoscente, perché vuole che il figlio abbia gioia. E vi garantisco, un figlio che cresce non riconoscente avrà una vitaccia da grande. Non avrà una famiglia benedetta, perché non essendo riconoscente non sarà mai contento con quello che fa la moglie o il marito. Riceverà tanto e sarà scontento. Sarà come Riccardo. Riceverà più di altri e non sarà riconoscente e non sarà gioioso. Riccardo non stava bene. Non solo faceva male alla famiglia, ma quanta gioia aveva lui. Se tu aiuti il tuo figlio a veramente essere riconoscente, tuo figlio sarà Pierino. Ma beata la donna che sposerà Pierino un domani. Cioè, beata la donna che sposerà Pierino. Perché la sua gioia arriverà a diventare anche la gioia di lei. E Dio dice perciò, Primo Tessalonicesi, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Poi in Efesini 5:20 dice, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Poi quando ti trovi in grossi problemi, non angustatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Colossesi 3:17, qualunque cosa facciate, in parole e in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. E quando pensi a Dio e vuoi pregare a qualcosa, entrate nelle sue porte con ringraziamenti, nei suoi cortili con lode. Dio ci comanda di ringraziarlo sempre. Non ringraziare Dio è vera stoltezza. Se posso dirlo in modo semplice, chi era saggio, Pierino o Riccardo? Riccardo era uno grande stolto, perché non aveva una vita gioiosa. Pierino era un bambino saggio per la sua età. Non ringraziare Dio, non essere riconoscente è vera stoltezza, perché Dio è la fonte di ogni benedizione e non possiamo stare bene se non siamo riconoscenti. E allora, se tu sei così, e io so cosa vuol dire essere così, cioè stolto, devi dire, Signore, io sono stolto, perdonami, cambiami, non voglio essere stolto, io voglio essere benedetto, io voglio avere gioia. Un punto di partenza posso suggerire, quello che Dio ci insegna la parola, iniziare ringraziando Dio ad ogni pasto. È una cosa proprio che puoi vedere con le mani, puoi gustare con la bocca, Signore, ho cibo. Ma non perché ho lavorato tanto, ho cibo perché sono nato in un paese dove lavorando tanto posso guadagnare. E c'è cibo qui, non c'è una siccità come in certi posti dove pur lavorando tanto nulla cresce. No, Signore, io sono cresciuto dove non ci penso nemmeno, io vado in supermercato, non ci penso da dove vieni, c'è. Questo non è merito mio, Signore. Grazie, questo è un modo di iniziare. Torniamo ora ai nostri rapporti con gli altri. In casa, parenti, lavoro, casa soprattutto. Molto spesso Dio ci cura tramite gli altri. Dio mi benedice tutti i giorni, ma mi benedice moltissimo tramite altri, soprattutto Serena e anche tanti altri. Noi parliamo spesso di quanto, ma noi ci ringraziamo tanto, ma ci parliamo spesso di quanto siamo benedetti da altri, in tanti modi. Abbiamo persone che ci amano, che hanno molto al cuore in noi, e questo è da Dio. Ma chi siamo noi? Siamo strabenedetti. Quando noi iniziamo ad avere un cuore riconoscente verso Dio, diventerà molto naturale avere un cuore riconoscente verso gli altri intorno a noi. Quando mi rendo conto, o ti rendi conto, che non merito nulla da Dio, sarà molto facile dire: è veramente quello che mi fanno gli altri, non merito. E questo mi permetterà di abbondare nel ringraziamento di cuore. Quando ti riconosci, quando tu riconosci che non meriti alcune delle cose buone che Dio ti dà e che ricevi molto da Dio tramite gli altri, la tua vita, e questo è bello perché ho visto questo più volte, la tua vita sarà trasformata. Sarà trasformata. Potrai iniziare a riconoscere e apprezzare tutto quello che hai, e non solo le cose materiali. Potrai riconoscere la bontà di Dio, la pazienza di Dio, la cura di Dio. Avrai tanta gioia. E avrai così tanta gioia che la tua gioia traboccherà nella vita degli altri. Sarà bello stare intorno a te, letteralmente. Vivendo così, oltre ad essere una grande gioia, e comincerai a incoraggiare altri a riconoscere quello che loro hanno, perché possono iniziare con ringraziare Dio per te. È bello per te, pensate a questo, voi donne, come state quando il marito ti prende per le spalle, ti guarda nelle facce negli occhi e dice: grazie per il tuo cuore, grazie per il tuo impegno, grazie per quello che hai fatto. Ma cosa ho fatto? Oh, tu fai tanto. Tu fai tanto. Come ti fa sentire? Allora, ti fa sentire strabene. Quando tu capisci che questo è di cuore, allora tu puoi benedire gli altri, essendo riconoscente nei loro confronti. Tu puoi benedire gli altri. Questo diventa qualcosa che trasforma i rapporti. E come dicevo, presumendo un rapporto di fedeltà, non credo che ci sia nulla che cambia un rapporto in bene quanto abbondare nel ringraziamento. Quindi se tu vuoi rapporti benedetti, devi abbondare in ringraziamenti. Finora ho parlato di un principio importante, che dobbiamo essere riconoscenti. Ora voglio toccare qualche esempio, dare qualche semplice esempio a livello pratico per aiutarci a mettere questo principio in pratica. A livello del nostro rapporto con Dio, perché inizia là, dobbiamo imparare ad essere molto più coscienti del fatto che quello che abbiamo viene da Dio. Io lavoro tanto, io ringrazio Dio e ringrazio Dio veramente di cuore che sono cresciuto dove da bambino dovevo lavorare. A 5 anni già lavoravo tanto, a 9 anni lavoravo fuori casa, che si poteva, e era normale, e ho pagato tutto da sé, dalle medie in su, pur studiando al liceo, facevo tanti lavori, ho pagato l'università privata in America da solo, senza debiti, cioè il primo anno, poi abbiamo pagato perché non volevamo più debiti, lavorando tante ore oltre, mancavamo tanto sonno in quei anni. Perché avevo la benedizione di genitori che capivano il valore di insegnarmi a lavorare. E quindi non ho mai visto il lavoro come pesante, ma non perché io sono bravo. Oh, mi lamentavo tanto con loro. Mia mamma mi ricorda di vari avvenimenti che mi ricordo anch'io, dove raccogliendo le foglie per ore. Però ho finito e ho imparato adesso, io non c'è lavoro che mi spaventa. Ma questo non perché sono bravo io, questo perché ho ricevuto la benedizione di un buon addestramento. Allora, quello che non sempre faccio, non sempre ricordo questo in altri campi della vita. Cosa ho che non ho ricevuto? Quindi, prima cosa che ci serve è di veramente, Signore, sì, mi hai fatto bravo, sono bravo nel mio lavoro, sono apprezzato, eccetera, però è perché tu mi hai fatto così. Quello che hai è da Dio. Quindi, prima cosa, riconoscere che le tue capacità, impegno di crescere in quello che fai, è da Dio. E quando poi arrivano i mali, le cose ingiuste, è da dire, Signore, se tu dovessi mandarmi quello che merito in base a una vita di peccato, una vita di non averti glorificato, una vita di non essere riconoscente, Padre, sarebbe infinitamente peggio di questo. Questo non è il male che merito. Infatti, se hai Gesù, non pagherai mai il male che meriti. E quindi, è di dire, quindi, accetto quello che mi mandi di bene e di male. Giobbe ha ricevuto tanti beni e poi tanti mali, e ha detto alla moglie che dice, maledice Dio e muori. E lui dice, scusami, abbiamo ricevuto i beni da Dio senza lamentarci. Non dobbiamo anche ricevere i mali? Chi si lamenta quando Dio manda benedizioni? Chi si lamenta quando Dio fa nascere un bambino sano? Ehi, Signore, io non ho fatto niente per meritare un figlio sano. Perché me l'hai dato? Chi si lamenta? Ma se nasce uno con qualche deformità? Ma perché a noi? E quindi ricordare questo. Solo ricordando queste verità tutti i giorni puoi veramente abbondare nel ringraziamento come Dio ci chiama a fare per i nostri beni. Chiaramente la parola di Dio ti mette in testa quello che hai da Dio e diventa una bussola per dirigere. C'è un'altra cosa da ricordare. Devi ricordare attivamente finché sarai in questa terra. Se vuoi stare bene, devi ricordare che sei in viaggio e questo viaggio finirà ben presto. E ti troverai davanti a Dio con l'eternità davanti a te che non finisce mai e sarai giudicato per ogni tua parola, azione e pensiero e hai bisogno del perdono per mezzo di Gesù Cristo e se hai il perdono hai motivo di ringraziare Dio sempre, adesso e per sempre. Questo ti permetterà di abbondare di gioia. Per quanto riguarda i tuoi rapporti con gli altri, quelli di casa, quelli di altri, hai bisogno di ricordare che non meriti i beni che gli altri fanno per te, perché vieni da Dio tramite loro. Perciò, tu, o marito, e qui siamo in Bari stasera, è vero che Dio insegna che la moglie dovrebbe curare la casa, preparare i pasti, fra l'altro quelle cose lì. Però questo non è perché tu meriti quelle cose da lei. Perciò, quando tua moglie ti cura, dovresti riconoscere che lei si è impegnata per te e dovresti esserne molto grato. Una buona regola di casa è di dire, Signore, aiutami a non mancare di ringraziare lei tutti i giorni per tutti i pasti, per il bucato, per la pulizia, per il suo amore, per il suo impegno, per come fa con i figli. Aiutami a non mancare di ringraziare di cuore. Quindi aiutami a riconoscere e poi a dire. Se vuoi, matrimonio benedetto. Quando tutti e due fanno così, il matrimonio diventa una cosa bellissima. Diventa una cosa bellissima, veramente. Solo se riconosci che non meriti quello che hai e quello che ricevi, puoi veramente essere riconoscente. Poi, voi genitori. Una grande mancanza in tante famiglie è che i genitori non insegnano ai figli di essere riconoscenti. Un bambino di natura è egoista. Piange quando vuole qualcosa. Crescendo usa altri mezzi. Però il fatto è che vuole ricevere quello che vuole lui, quando vuole lui, come vuole lui. Chi ha provato sa che ci vuole molto impegno per insegnare ad un figlio di essere riconoscente. Non solo a dire grazie, ma essere è molto difficile, ma è molto importante. Perché se tu non insegni a tuo figlio di essere riconoscente, crescerà come un Riccardo e lui sarà terribile tutta la vita. Voi genitori avete la responsabilità da Dio di insegnare al figlio di essere riconoscente. È un grande lavoro, però è da fare quando è piccolo. Che non è più facile quando sono più... Ah, capirà quando è più grande. No, non capirà quando è più grande. È molto più facile capire quando è piccolo. Qualche consiglio pratico vi do adesso. Prima di tutto, non dare al figlio quello che vuole quando vuole. Soprattutto non premiare il figlio quando lui si lamenta per avere quello che vuole. Lui piange, va bene, questa volta per stare buono. Tu stai mettendolo su una strada di maledizione per avere un momento di pace, che non è vera pace. Tu stai dicendo, a me non importa la vitaccia che tu avrai, a me importa in questo momento non avere questo lamento. Quindi cosa vuoi? Ok, prendilo e poi stai zitto. Tu stai dicendo, preferisco stare un po' bene adesso, anche se vuol dire per te una vita bruttissima. Questo non è amore. Questo non è amore. Ci sono coppie che non hanno figli che vorrebbero adottare, sarebbe da valutare forse di offrire il figlio a loro, se possono fare un lavoro migliore. Perché quello è destinare il figlio a una vitaccia. Quello è un massimo di egoismo. Che mi importa che vita avrai tu da grande? Io voglio avere un po' di tranquillità adesso. No, non fate questo. Dice, figlio mio, dammi la grazia, Signore, perché io amo mio figlio, io voglio il suo bene. E so che io, lo vizio, farà il suo male per lui. Porterà tanto male nella sua vita. No, figlio, non puoi lamentarti per avere di più. Io ti do con amore, ma ti do per il tuo bene quando è il momento giusto. Poi, come spiegherò molto di più quando parleremo delle finanze fra alcune settimane, man mano che il figlio cresce, comincia a lavorare, quello si fa tipo 2-3 anni, si comincia a lavorare in casa, come tanti di voi già sapete. E poi, quando arriva più grande, 7 anni, 8 anni, capisce meglio le cose di soldi, si comincia a pagare il figlio per il suo lavoro. Poi lui deve pagare cose con i suoi soldi e lui comincia ad essere riconoscente e comincia a capire il valore dei soldi, ma parleremo molto più di quello. Era un modo di aiutare lui a crescere evitando tanti problemi di soldi. A livello pratico, per avere un figlio riconoscente, il figlio deve vedere che i genitori sono riconoscenti. Non bastano le parole. Sai che noi siamo riconoscenti? No, lui osserverà come siete veramente. Riconoscerà, a 3 anni, riconoscerà che papà dice spesso a mamma, grazie cara. Lui riconoscerà questo. E viceversa. Vedranno che i genitori ringraziano Dio. Signore, grazie per quello che abbiamo stasera. Noi non meritiamo questo. Ci sono tante persone che si sono impegnati molto più di noi e non hanno quello che abbiamo noi. Grazie per non manchiamo nulla. È buono se un figlio vede i genitori. È necessario vedere i genitori riconoscenti. Poi devono vedere i genitori non solo riconoscenti a Dio, ma riconoscenti l'uno all'altro. Il figlio sa subito se un genitore è sincero o no. Non si può ingannare un figlio. Quindi, sei riconoscente al tuo coniuge di cuore, sarebbe buono abbondare in ringraziamento. Poi, è importante che i genitori sono riconoscenti ai figli o al figlio. Però questo presume che il figlio fa qualcosa per cui essere riconoscente a lui. E questo dove abbiamo visto negli anni quanto è utile quando un figlio aiuta veramente. Cosa può fare un 3 anni? Alcuni di voi mamme sapete già. Un 3 anni può risparmiare la mamma una marea di piegarsi quando stende i vestiti. Perché lui che è già piccolo, lui è già basso, lui prende e dà, prende e dà. E la mamma sta qui, attacca, prende, attacca, prende, attacca, e lei non deve piegarsi ogni volta. E lui può prendere in braccio, grazie tanto amore, sei stato un grande aiuto per la mamma. E lui ha aiutato. E dopo un'ora lei può dire, ti ringrazio ancora, Giacomino, perché tu mi hai aiutato. E quando papà torna al lavoro, cosa hai fatto oggi? Lui mi ha aiutato con il bucato per 40 minuti, perché c'erano 3 bucati da stendere. Wow, figlio mio, grazie che hai aiutato la mamma. Quindi è importante essere grati a Dio, grati l'uno all'altro, è importante essere grati al figlio, che lui impara più di cosa vuol dire essere riconoscente, ricevendo riconoscimento, che qualunque altro modo. Chiaramente quello che fa deve essere per gli altri, non per se stesso. Tirare su i giocattoli è il suo lavoro. Non è che merita, oh grazie, scusami, chi ha buttato giù, chi ha messo giù tutti i giocattoli? Lui. E quando fa per gli altri che riceve ringraziamento. E infine, con molto impegno, è importante aiutare il figlio a capire che non merita quello che ha, né da noi né da Dio. E questo non è qualcosa che tu dici a lui e lui capisce, questo è qualcosa che lui assorbe da voi, osservando e ascoltandovi. A livello pratico, un altro suggerimento molto molto utile. È molto utile da quando sono una tenera età. Ogni notte, meglio ancora se alterniamo padre e madre, di pregare per il figlio con il figlio prima che lui va a dormire. E quando si prega, si ringrazia molto. E se è il papà, ringrazia molto per la mamma e quello che ha fatto lei. Così il figlio comincia a notare tutto quello che fa la mamma. E la notte dopo è la mamma che prega con lui e prega per tutto quello che fa papà. Un esempio di questo. Qui c'è il papà che sta pregando. Signore, grazie per oggi che ci ha dato. Grazie per tutto quello che la mamma ci ha fatto. Grazie che si è impegnata per farci buoni pasti, ci ha dato bucato fatto con vestiti puliti da portare, ci ha pulito la casa, e grazie per il lavoro che ha dato a me, per la salute che mi permette di lavorare, in modo che abbiamo i soldi che servono per vivere, che ci ha permesso di avere tutto questo cibo e la casa, il riscaldamento, e grazie per la chiesa dove troviamo aiuto per crescere, grazie per il figlio o i figli che ci hai dato da amare e curare. Soprattutto grazie per Gesù Cristo, che è la nostra salvezza, e che in Lui, mamma e io, abbiamo il perdono. Preghiamo questo per Giacomino. Se lui ringrazia in modo chiaro e specifico, e la mamma lo fa ugualmente, il figlio comincia a notare queste cose. Comincia a pensare, wow, abbiamo tante cose. Abbiamo tante benedizioni. Questo aiuta a mettere in mente, wow, queste non sono cose da prendere per scontato. Tu stai mettendo il tuo figlio sulla via di essere un pierino, di portare benedizioni dovunque vivrà. Beato i suoi genitori e un domani beata la sua moglie. Questi sono alcuni pensieri su come possiamo essere noi più riconoscenti a Dio per poter essere più riconoscenti agli altri, per poter avere una vita trasformata. Prima di concludere, devo menzionare qualcosa di molto importante. Non è possibile essere riconoscenti a certi e non ad altri. Questo è importante capire. Non è possibile essere riconoscente a questi e non a quelli, presumendo che entrambi fanno cose per te. Perché o tu sei riconoscente di cuore o non sei riconoscente. Essere riconoscente non riguarda il rapporto con la persona, riguarda il tuo cuore. Se tu sei veramente riconoscente, sarai riconoscente in tutti i tuoi rapporti. Cioè, dove c'è da essere riconoscente? Se io sono riconoscente e pago 100 quello che costa 100, chiaramente non sono, oh, grazie signore, grazie, parlando, signor Rossi, grazie che mi hai venduto. Io ho pagato il suo prezzo. Ma dove ricevo qualcosa per cui essere riconoscente? Se sono riconoscente, sarò riconoscente in ogni rapporto. Se no, non è di cuore. È di dire, ma non è di cuore. Ma se tu non sei riconoscente, ricordati, tu non devi essere riconoscente. Ma non avrai gioia. Ricordati anche che Dio non ci consiglia di essere riconoscenti. Dio non ci consiglia di essere riconoscenti. Ci comanda di essere riconoscenti. Un buon genitore non consiglia al figlio che vive accanto a un fosso, Fabio, loro hanno un fosso, non c'era la recinzione anni fa, non, sai figli, un buon consiglio da valutare, se volete valutarlo, non giocare lì a 2 anni, non giocate vicino al fosso ripido pieno di acqua profondo. Non hanno dato un buon consiglio ai figli, hanno dato un comandamento. Guai a voi! Alla vostra vita andate lì, perché lì la vostra vita letteralmente era in rischio, in pericolo. Dio non ci consiglia di essere riconoscente, ci comanda perché ci ama. Un buon genitore ama i suoi figli. Quindi è un comandamento, ma più che comandamento, cos'è più che comandamento? Cos'è più che comandamento è un privilegio? Essere riconoscente è un privilegio perché vuol dire che ho per cui essere riconoscente. È un privilegio che ci fa riconoscere molto di più le benedizioni che abbiamo da Dio anche tramite altri, e questo ci porta ad avere un cuore pieno di gioia. Infatti, tenete questo in mente adesso mentre andate a casa. C'è un stretto legame fra essere riconoscente ed avere gioia. Possiamo dire, perché è proprio la verità, chi non è riconoscente non avrà vera gioia. Può essere felice, ma non avrà gioia. Chi è veramente riconoscente non può non avere gioia. Ovvero avrà gioia per forza. Avrà vera gioia perché riconoscerà quanto ha, le benedizioni che ha, e non sto parlando soprattutto di quelle materiali, che sono le minime. Perciò, se tu vuoi essere benedetto nei tuoi rapporti con gli altri, allora hai bisogno di renderti conto che non meriti il bene che hai da Dio, e quindi non meriti il bene che hai dagli altri, e che tutti questi doni sono parte della grazia di Dio, e per questo dovresti abbondare nel ringraziamento. Allora io invito a ciascuno adesso di andare a casa e a meditare di più su quello che meritiamo e non meritiamo da Dio, in confronto con quanto riceviamo da Lui, perché questo ti permetterà di iniziare ad essere riconoscente a Lui e agli altri, e quello ti permetterà di conoscere la benedizione della gioia nei vostri rapporti, che è il mio desiderio per voi. Se tu non sei stato riconoscente come dovresti, e credo che qui ognuno dovrebbe dire no, non sono stato, io ti invito a chiedere perdono a Dio e anche alle persone con cui non sei stato riconoscente. È un ottimo passo per iniziare a vivere una vita dove godiamo la gioia che Dio vorrebbe per noi. Vorrei pregare e poi vi mando a casa. Signore, grazie tanto che ci dai tanto per cui essere riconoscenti. Quando tu ci comandi di essere riconoscenti, di abbondare in ringraziamento, non è un comandamento gravoso, anzi, è veramente null'altro che la via per godere le benedizioni che abbiamo. Pierino godeva tanto le benedizioni che aveva. Riccardo, pur avendo tantissimo, non godeva quello che aveva, e noi siamo come loro, o l'uno o l'altro. Io ti prego che possiamo tutti quanti riconoscere molto di più che quello che abbiamo non è il male che meritiamo, ma è tanto, ma tanto bene, e che questo possa trasformare la nostra vita con te e anche i nostri rapporti. Ti ringrazio, aiutaci a riconoscere questo per metterlo in pratica. Nel nome di Gesù Cristo ti chiedo. Amen.